Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta del circuito Gemini Network. Sono Carol Lapadula e questo è Press Corner Notizie a Piede Libero. Ogni settimana, dal lunedì al venerdì alle 9:40, leggiamo e commentiamo insieme articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog, siti specializzati su tutti i temi di interesse del momento. Stamattina parliamo di Guantanamo. A 20 anni dall'apertura del campo di prigionia di Guantanamo, il governo cubano e le organizzazioni per i diritti umani tornano a chiedere la sua chiusura, promessa prima da Obama e poi da Biden. Chi pagherà per i crimini commessi in nome della lotta al terrorismo? Leggiamo l'approfondimento di Marco Santopadre su Pagine Esteri. L'articolo si intitola Guantanamo, fino a quando? Ed è uscito appunto su Pagine Esteri il 18 gennaio scorso. Nei giorni scorsi il governo cubano è tornato per l'ennesima volta a chiedere la chiusura della prigione di Guantanamo, aperta esattamente 20 anni fa dagli Stati Uniti all'inizio della guerra globale al terrore scatenata dopo gli attacchi alle Twin Towers. La base navale degli Stati Uniti a Guantanamo custodisce una storia di 20 anni di disgrazie. 780 persone vi sono state detenute arbitrariamente, senza processo, comunque senza giusto processo, compresi molti minorenni. Molti di loro sono stati vittime di torture e trattamenti degradanti che violano i diritti umani. Si ponga fine a quell'atroce prigione, così ha scritto su Twitter il ministro degli esteri della Repubblica di Cuba, Bruno Rodriguez. Una base abusiva. 20 anni di scandalosi abusi in territorio cubano occupato illegalmente, ha insistito il presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez. In riferimento al fatto che il suo paese ha chiesto innumerevoli volte a Washington di abbandonare le installazioni militari ottenute dal governo dell'ex colonia spagnola, che gli Stati Uniti avevano aiutato a liberarsi dal giogo di Madrid, ovviamente per imporre un loro protettorato. Se la perdita degli ultimi grandi possedimenti coloniali, Cuba, ma anche Porto Rico e le Filippine, condannò l'ex impero spagnolo al declino, la vittoria nella guerra ispano-americana del 1898 lanciò gli Stati Uniti alla conquista di un ruolo egemone non solo in quello che diventerà il proprio cortile di casa, ma anche nel resto del pianeta. La grande base navale concessa nel 1903 dal presidente cubano Tomás Estrada Palma, leader di un paese a sovranità limitata, in affitto perpetuo a Washington e nell'estremo oriente dell'isola caraibica, fu uno dei primi importanti avamposti dai quali una nuova potenza irradiò la propria espansione imperiale. Ed è all'interno, di questa enclave di 121 chilometri quadrati abusivamente occupata che l'11 gennaio del 2002 George W. Bush e il suo governo aprirono il campo di prigionia dedicato ai presunti terroristi islamici catturati in tutto il mondo, in particolare in Afghanistan, attaccato il 7 ottobre del 2001, e in Pakistan. Gli USA hanno abbandonato l'Afghanistan, ma la prigione speciale di Guantanamo è ancora lì. E i reiterati e trasversali appelli alla sua chiusura sono rimasti finora disattesi. 20 anni di scandalosi abusi. Negli ultimi 2 decenni il campo ha ospitato centinaia di persone catturate o rapite attraverso le cosiddette Extraordinary Renditions dei militari e dei membri delle varie agenzie per la sicurezza di Washington, sottratti così alla protezione offerta dalle convenzioni di Ginevra e alle garanzie accordate dalle stesse leggi federali statunitensi ai prigionieri di guerra. I combattenti nemici illegali rinchiusi nei container montati alla meglio nell'originale Camp X-Ray, poi diversificato e ampliato, e sottoposti ad ogni genere di tortura fisica e psicologica, sono così precipitati in una incredibile zona, in un incredibile limbo giuridico utilizzato per estorcere ai veri o presunti membri di Al-Qaeda informazioni utili alla distruzione della rete terroristica di Osama Bin Laden, stessa con la quale Washington aveva in precedenza a lungo flirtato. Nonostante il riservo sull'arrivo delle prime decine di prigionieri nelle celle di Guantanamo, già nel 2002 sui media di tutto il mondo rimbalzarono le prime foto dei detenuti, in tuta arancione, inginocchiati, incatenati e bendati o incappucciati, chiarendo a cosa servissero le nuove installazioni create in tutta fretta nella base di Guantanamo. servizi gratuite, prigionieri spariti, abusi sessuali e psicologici, assenza assoluta di garanzie per i prigionieri detenuti senza processo, senza la possibilità di difendersi e sottoposti ai cosiddetti interrogatori rafforzati, come uno stuolo di avvocati e giuristi assoldati dalla Casa Bianca aveva eufemisticamente ribattezzato le sedute di tortura. Negli anni emergeranno maggiori particolari sulle tecniche di interrogatorio impiegate. Persone private per settimane del sonno, appese ai polsi, rinchiuse in celle di meno di un metro quadrato, sottoposte a temperature estreme, sottoposte ad alimentazione forzata, vessate in ogni modo. Mentre da più parti si levavano veementi proteste per il trattamento inumano e degradante riservato ai detenuti, da Guantanamo filtravano le prime notizie sui prigionieri morti o impazziti. Nel 2011, poi, l'organizzazione Wikileaks, guidata dal giornalista Julian Assange, pubblicò oltre 700.000 file classificati sottratti alle autorità militari statunitensi, che dimostravano che fino a quel momento, nel buco nero di Guantanamo, erano finiti almeno 150 innocenti. Alle denunce e alle condanne provenienti da vari paesi, dalle istituzioni internazionali e dalle organizzazioni per i diritti umani, le amministrazioni statunitensi hanno sempre risposto che solo grazie al limbo giuridico imposto in quel remoto angolo di Cuba era possibile ottenere le informazioni necessarie a disarticolare la rete del terrore. Ma che il waterboarding, la deprivazione sensoriale e le altre forme di scientifica tortura applicate ai prigionieri sotto la supervisione di psicologi e giuristi abbiano consentito alla CIA di entrare in possesso di informazioni in grado di sventare nuovi attacchi o di individuare i capofila delle cellule terroristiche è assai dubbio. Per sfuggire alle violenze, è noto, i detenuti confessano ciò che gli aguzzini suggeriscono loro. E così le commissioni militari incaricate di processare i sospetti terroristi rinchiusi a Guantanamo hanno emesso in 20 anni appena 8 condanne. Su 780 persone rapite e condotte nel campo, più di 700 sono state liberate. Molte erano completamente estranee alle accuse, altre avevano ruoli davvero marginali o comunque di secondo piano nelle organizzazioni fondamentaliste. La stragrande maggioranza di loro non è mai stata formalmente accusata di nessun crimine, solo il 5% del totale lo è stato, e tantomeno processata dopo aver scontato anni di carcere dura a Guantanamo, proveniente spesso dai cosiddetti Black Sites, le carceri segrete aperte dagli USA in vari paesi del mondo, come quelle famigerate di Bagram a nord di Kabul o Abu Ghraib in Iraq. La maggioranza dei sopravvissuti a Guantanamo è riuscita a tornare nel proprio paese di origine, ma nel 20% circa dei casi si è dovuta accontentare di paesi ospitanti come l'Arabia Saudita, l'Albania, la Gran Bretagna, gli Emirati Arabi Uniti o la Slovacchia. Molti di loro, in particolare quelli insediati in paesi terzi, rimangono prigionieri di un limbo legale assai lontani dal poter tornare ad una vita normale. Promesse mancate. Lungi dal rivelarsi indispensabile per la cosiddetta lotta al terrorismo, il lager di Guantanamo divenne un problema per gli stessi Bush, Cheney e Rumsfeld che l'avevano inventato. Il 16 febbraio del 2006, 5 esperti della Commissione per i diritti umani dell'ONU chiesero agli Stati Uniti di chiudere immediatamente il campo di prigionia. I tentativi dell'amministrazione statunitense di ridefinire la tortura come parte della lotta contro il terrorismo, al fine di consentire alcune tecniche di interrogatorio che altrimenti sarebbero vietate sotto la definizione internazionale di tortura, sono estremamente preoccupanti, avvisarono inascoltati. Sebbene avessi ritenuto necessario aprire Guantanamo dopo l'11 settembre, la struttura di detenzione è diventata uno strumento di propaganda per i nostri nemici e una distrazione per i nostri alleati. Ho lavorato per trovare un modo per chiudere la prigione senza compromettere la sicurezza, scrisse George W. Bush nelle sue memorie. Il campo di detenzione però è rimasto al suo posto, dando seguito alle sue promesse in campagna elettorale. Appena entrato in possesso del suo incarico nel 2009, Barack Obama firmò l'ordine esecutivo numero 13.492 che annunciava la chiusura della struttura detentiva entro 12 mesi. Camp Delta continua a funzionare, anche se cessò l'afflusso di presunti terroristi rapiti in giro per il pianeta. Nel 2011 il presidente democratico istituì un'apposita commissione, la Guantanamo Review Commission, per esaminare i dossier dei detenuti, il cui numero è sceso negli anni a poche decine. Dopo la sua vittoria, l'ultrarepubblicano Donald Trump ha emesso un ordine esecutivo per tenere aperta la prigione di Guantanamo. All'inizio del 2021, Joe Biden ha di nuovo promesso ed annunciato la chiusura, ma a distanza di un anno la prigione è ancora aperta e continua ad ospitare, mentre scriviamo, circa 40 detenuti. Di questi, 10 sono stati incriminati e sono in attesa di processo. Due sono stati condannati per terrorismo e stanno scontando la loro pena nella base. Altri 27 non sono mai stati accusati di alcun crimine e dovrebbero essere liberati. Quando? L'ultimo rimpatriato, nel luglio del 2021, è stato un marocchino che doveva essere rilasciato già nel 2016. La sezione destinata ai combattenti nemici legali, costa a Washington circa 550 milioni di dollari l'anno, circa 14 milioni a prigioniero. Nonostante le reiterate promesse di chiusura, però, Biden ne ha approvato l'ampliamento, includendo la realizzazione di un'aula di tribunale aggiuntiva che, secondo i documenti venuti in possesso del New York Times, escluderebbe la presenza del pubblico durante le udienze. Il risarcimento è impossibile. 3 anni fa il governo lituano è stato condannato a pagare, da una sentenza della Corte europea dei diritti umani, circa 100.000 euro ad Abu Zubaydah, uno dei più longevi prigionieri di Guantanamo, rapito nel 2002 e rinchiuso dalla CIA in un sito segreto alla periferia di Vilnius, prima di essere trasferito in un altro black site in Thailandia, infine a Cuba, dove è tuttora detenuto. Il cittadino pakistano è sottoposto decine di volte all'annegamento controllato e rinchiuso in una scatola delle dimensioni di una bara per giorni e giorni, perché sospettato di essere uno dei leader di Al-Qaeda, finché non emerse che non aveva alcun legame né con gli attacchi dell'11 settembre né con la rete di Bin Laden. Scusi, ci siamo sbagliati. Il risarcimento di Zubaydah è un caso isolato e comunque, se quando la prigione speciale verrà chiusa, ammesso che non venga riaperta da un'altra parte, curando maggiormente ovviamente, no, la segretezza dell'operazione, rimarrà comunque il problema, non proprio secondario, delle responsabilità di chi lo proprio politico e giuridico di Guantanamo lo ha ideato, gestito o comunque tollerato per 20 lunghissimi anni. Il secondo articolo che vi leggerò è uscito pochi giorni fa su Contropiano. .org e si intitola Non si può morire a 18 anni di alternanza scuola-lavoro, Blitz al MIUR, ed è di OSA, Unione Sindacale di Base. Ieri sera c'è stato un blitz al MIUR degli studenti di OSA dopo la morte di Lorenzo, ragazzo di 18 anni, oggi in alternanza scuola-lavoro. Quello di oggi è un omicidio, i cui mandanti sono le aziende, interessate solo al profitto e non alla sicurezza dei lavoratori, ma di cui anche il governo Draghi e il ministro Bianchi sono responsabili. Lo scorso anno sono morti 1.400 lavoratori sul posto di lavoro. Questa realtà tragica vuole essere normalizzata sin dalle prime scuole con l'alternanza. Non lo accettiamo, vogliamo il blocco immediato dei percorsi di alternanza senza se e senza ma. Noi non dimentichiamo, noi non perdoniamo. La nostra rabbia cresce ogni giorno di più ed esploderà in ogni scuola e in ogni città. Sulla morte del giovane Lorenzo Parelli, il comunicato dell'USB. Leggo, Lorenzo Parelli, studente di 18 anni dell'Istituto Bearzi, all'ultimo giorno di PCTO, ovvero di alternanza scuola-lavoro, è stato ucciso da una putrella in un capannone della Burimec, azienda metalmeccanica alle porte di Udine. Mentre si finge di mantenere aperte le scuole, in un balletto di quarantene e di isolamenti, il profitto non si ferma ed i ragazzi continuano ad essere inviati nelle aziende a lavorare con la scusa della formazione sul campo. In realtà svolgono il ruolo di forza lavoro non retribuita, spessissimo in situazioni pericolose, in contesti lavorativi non protetti, in posti cioè nei quali non dovrebbero proprio stare. I ragazzi devono stare a scuola, in una scuola che sia sicura da ogni punto di vista. I ragazzi devono studiare, crescere e scoprire cosa vogliono diventare da grandi, non morire in modo assurdo in un'azienda meccanica al posto di un lavoratore salariato, in un qualche finto stage che in realtà, lo sappiamo bene, un lavoro nero. In 2 anni di pandemia la scuola italiana è stata chiusa a ripetizione. Gli studenti hanno perso tantissimo tempo a scuola e tante occasioni di apprendimento. Novecento, perché non si è voluto investire in risorse personale e spazi. L'alternanza scuola-lavoro invece non si è quasi fermata, come non si sono mai fermate le aziende, solo e soltanto nella logica del profitto di pochi e della schiavitù di molti. No, non lo accettiamo, non si può finire uccisi dal profitto a 18 anni, quando si dovrebbe essere al sicuro a scuola. Diciamo basta all'alternanza scuola-lavoro, alla scuola-azienda, al profitto sulla pelle dei lavoratori e degli studenti. Vanno fermati subito i protocolli con le aziende private, rimesso al centro il tema del futuro lavorativo dei giovani, per contrastare la barbarie quotidiana della nostra società. Press Corner, notizia a piede libero, finisce qui, ma torna domani sempre alle 9:40. Un saluto da Carol della Padula. Mi raccomando, rimanete all'ascolto dei programmi di Radio Città Aperta e del circuito Gemini Network. Ciao!